puntata del venerdì qui a Radio Extra Extra Live. Buonasera a tutti, benvenuto anche a Davide Cabras. Anni che non ci incontravamo. Perché? Perché Sergio Benoni è andato in aeroporto e quindi non sarà qui se non tra mezz'ora. E va bene, meglio pochi che male accompagnati. E anche perché oggi abbiamo in apertura, come tradizionalmente accade ogni volta che pubblica un libro, Francesco Abate. Ciao Francesco, bentornato a Radio X.
Grazie, chissà poi se l'aereo arriverà in orario.
Non lo so, lo sai che questi orari. Noi nel frattempo invece non siamo imbarcati su una nave diretta verso Gibilterra, ma siamo insomma nel bel mezzo dell'anteprima del festival Isola Birra, che apre i battenti questo pomeriggio proprio qui all'Exma, e quindi insomma nel frattempo stiamo provando anche ad assaggiare qualche novità che arriva dai mastri birrai isolani. Ma parliamo di cose serie, parliamo del nuovo libro di Francesco, Torpedone Trapiantati, stile libero, big e inaudi. Dicevo, tradizionalmente ogni volta prima radio è questa volta però ci hai fregato, perché l'altro giorno ti ho sentito su Fuorigioco con John Vignola, no? E quindi ci hai fregato di due giorni, vabbè, ti perdono.
Ma dai, sono campionati diversi, loro sono...
Esatto,
sono...
Quella è la Serie A.
No, più che altro il campionato nazionale, questo è il campionato regionale.
Allora, parliamo di questo libro, come al solito, non dico preannunciato, ma ogni tanto qualche pezzettino, qualche semino è stato anticipato, come al solito, sui social, come fai un po', insomma, da qualche tempo a questa parte. Che è un libro che arriva, come dire, per fare un po' il punto della situazione a 10 anni dal trapianto tuo, ma non solo dal trapianto tuo.
Le prove sui social sono dei test di scrittura, perché la scrittura va coltivata come un allenamento sportivo, cioè devi scrivere tutti i giorni. E non è detto che però tutti i giorni tu debba scrivere su un foglio di carta che leggi a te stesso e a tua moglie. Quando credi che magari una cosa può funzionare o può non funzionare, allora mi piace metterla alla prova attraverso voi amici che ridete o invece non apprezzate o apprezzate, sa, dipende.
Molti commentano, al di là dei fan sfegatati, innamorati, no?
Che, sì.
Ormai sei peggio di Di Maio, tanto per...
No.
No, non ti volevo offendere così subito, però nel senso, sai che quando uno è innamorato non capisce più nulla, no? Ma
sì,
in realtà poi spesso invece, insomma, ci sono critiche costruttive.
Certo.
Però adesso, insomma, parliamo del libro che è uscito martedì.
Il libro è un libro comico. È un libro comico leggere d'estate. Del resto la copertina questo richiama: un autobus, un torpedone che svolazza per le spiagge sarde. È un libro comico che racconta una storia seria, che sembra un paradosso, ma è la verità. Nel senso che voi provate a ficcare su 3 autobus circa 130-140 trapiantati, e la categoria del trapiantato è praticamente paragonabile a quella del bambino. Perché? Perché ovviamente, avendo fatto il trapianto, siamo tutti ripartiti da zero e la nostra età anagrafica corrisponde all'età del trapianto.
Quindi tu hai 10 anni.
Quindi io ho 10 anni e c'era tutto il criccone di quelli appunto del 2008, quindi un gruppo di bambini e bambine di 10 anni che affrontano la vita con lo stesso entusiasmo, ma anche le stesse ingenuità. Ma non lo dico perché voglio così ammaliarvi rispetto al libro, ma siamo veramente una manica di cazzoni nel vero senso della parola. Guarda, c'è ad esempio uno degli ospiti che viene spesso qui da voi, il musicista Stefano Guzzetti, non ci credeva con la moglie Tania. Dicevano: no, ma no, questi trapiantati non possono essere così divertenti, non possono essere così sfrontati, animati non possono essere così incredibilmente divertenti, te li sei inventati tu. Gli ho detto va bene, venite alla serata sociale dei trapiantati. Sono andati via col mal di testa perché è di più, cioè è di più. Addirittura abbiamo fatto la tombolata di dell'Epifania ed eravamo veramente tanti alla casa Lions, alla casa oncologica, e metti che boh, eravamo 100, i premi per la tombola erano 400, quindi oramai davamo premi anche per l'ottavo ambo, poi tutti quei premi insomma un po' così proprio belli, capito? E quindi perché siamo amati, quindi tutti gli sponsor ci hanno dato a manetta perché facciamo ridere, siamo dei... nonostante siamo appesi a un bel filetto, capito? Che non è quello che si mangia.
Certo, certo. Ma siete caratterizzati, d'altra parte tu sei proprio il testimone pubblico di questa categoria. Avete un grande entusiasmo per la vita, avete capito che forse le cose importanti della vita, quelle che ci fanno arrabbiare tutti i giorni, magari sono altre, no?
Le cose... allora è chiaro che come sapranno tutti gli ascoltatori, che e sono tutti, perché io mi domando sempre, te l'ho detto più volte Andrea, ma qual è la famiglia che non ha fatto i conti con la malattia, certo, col lutto? Quindi parliamo di un linguaggio che tutti conoscono, ma può essere un linguaggio che spaventa. In realtà invece noi non siamo spaventati, abbiamo una coscienza. La coscienza è che tutti abbiamo un limite, tutti abbiamo una data di scadenza. Noi ce l'abbiamo più chiara degli altri, quindi dici, e che fai? Ti deprimi? Ah no, ma io c'ho questo tempo a disposizione e me lo sparo a cento all'ora. Poi è chiaro che ci sono dei momenti che ognuno di noi vive nei suoi ritorni in ospedale difficili, ma se li affronti è bellissimo che ti passano messaggi in bianco, cioè dice ha scritto un ascoltatore, cosa ti ha scritto? Niente,
cosa assolutamente niente. Davide ha avuto una premura, io mi sono preoccupato, pensavo che fosse un messaggio di minaccia della regia, invece no. Semplicemente ha avuto una premura, un pezzo di carta bianco per prendere appunti. Grazie a Davide.
Comunque siamo andati tutti in gita.
Siete andati in gita, come fanno tante aziende, le scolaresche. E quindi già il momento è goliardico di per sé. No?
Più loro sbagliano anche capacità motoria nostra, nel senso che la gita era a Bosa. Prima siamo andati a Nuraghelosa, poi alla bellissima e fantastica Bosa, però dovevamo salire a piedi sino
al castello.
Esatto. Allora, cioè tu portaci a noi che siamo uno più disgraziato dell'altro, quelli in carrozzina, ci siamo arrivati lì che eravamo completamente sfatti, ma soltanto quella camminata era amici miei atto sesto, perché ci prendiamo per il culo, e facendo questa passeggiata abbiamo iniziato a riflettere che valore ha questa vita, che questa nuova vita che ci è stata data, quanto enormemente dobbiamo ai nostri donatori, tutto questo in una chiave di grande ironia, di grande comicità. Tu l'hai letto il libro? Hai riso?
Io l'ho letto, ho riso molto, te l'ho anche già detto l'altra mattina, ho dovuto smettere perché insomma non volevo svegliare la famiglia, perché devo dire c'è una prima parte che è veramente esilarante. Tu hai già usato un termine assolutamente appropriato due volte, perché tu evochi in effetti la commedia italiana, ma quella in grande stile, dove in realtà tradizionalmente si ride molto ma si pensa anche molto, no? Sto parlando della commedia italiana, quella del cinema chiaramente, ma come i nostri ascoltatori ben sanno, come i tuoi lettori ben sanno, dopo la risata, o meglio un po' si ride, un po' ci si commuove, un po' si piange, e soprattutto poi si riflette appunto sulla condizione umana che è tua, ma che poi è una condizione nella quale tutti si rispecchiano. È molto bella per esempio l'ultima parte dove c'è questa questione della statistica, no? Perché
sì,
tu parti dicendo vabbè, le statistiche mi dicono che sono 10 anni e qui siamo al decimo anno. Io immagino che certo arrivati al decimo anno uno cominci, come dire, a se non altro a preoccuparsi, ma in realtà non è così, perché le statistiche sono tali e per tali vanno prese, no?
E poi era anche, devo dirti, questa statistica che dava 10 anni di vita media a un trapiantato di fegato, oramai una classifica anche surclassata. Però è come la famosa cosa delle medie, per cui tutti gli italiani durante l'anno mangiano un pollo, poi c'è chi ne mangia 12 e chi non ne mangia neanche, mangia un'ala.
Io mi ricordo quando eravamo ragazzini, quando avevamo 15 anni, ci dicevamo: dunque, noi siamo uno ma abbiamo 7 ragazzi ragazze per ognuno di noi. Io non so tu, ma sono arrivato a 3. Mi pare 4, però quindi la statistica non torna.
Cioè sono 7
7 ragazze per ognuno di noi.
Sì,
no?
Poi ma, so, ma de che?
No, appunto.
Erano 7 altre cose, non erano de...
E invece appunto quella è una statistica vecchia, ma in realtà tutti siamo appesi un po' al filo,
vabbè,
no?
Ma cioè, se no saremmo immortali.
Certo.
Tu saresti un dio greco, io un dio romano, un dio sardo, saremmo immortali. Invece l'immortalità non è umana, e conseguentemente la lezione che alla fine tutti quanti noi trapiantati abbiamo capito è che ogni giorno è Capodanno e te lo devi vivere così. Poi immaginate che figata fare 10 per 10 anni Capodanno tutti i giorni, e quindi si vive meglio. E poi quando si va via felici come se ne andò via mio padre, che quando se ne andò via all'età di 54 anni, andandosene disse: sono stato un uomo fortunato. Ecco, il giorno in cui io me ne andrò, posso dire la stessa identica frase di mio padre: sono stato un uomo fortunato e un gran culone proprio.
Eh già, perché poi in realtà tuo papà non ha fatto in tempo a rinascere.
No,
perché
no.
Allora ancora non se ne parlava proprio. Va bene, facciamo una pausa, Davide, ci sentiamo un brano e poi torniamo a parlare con Francesco Abate di Torpedoni Trapiantati. Yeah.
Never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. A rock em up and as a freedom fighter, he's handling the choice, and I know that the dear rock em up and as a one-off friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. A dear rock em up and shall I not fall it down. Cause he is the wisdom of and not to fool around. But why don't you be good and see on the ground? Yes, you never had it easy, I know. I still remember you and what we used to have. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yeah. So, ooh, 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 yeah. Ooh, 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 yeah. Ooh, 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 yeah. One of the friend, what you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear rock'em'roll, shall I not fall down?
E questo è sempre Extra Live del venerdì. Oggi c'è Francesco Abate, stiamo parlando di Torpedoni Trapiantati, il libro uscito fresco fresco martedì scorso, oggi è solo venerdì, e stiamo parlando di questo libro che racconta dei 10 anni di trapianto di Francesco, ma non solo, ma nasce anche con il supporto grande dei tuoi fratelli trapiantati, dell'associazione, no?
E di mamma,
perché ovviamente 2 anni fa uscì Mia madre e altre catastrofi.
E questo è il sequel.
Hai messo insieme veramente a questo punto tutto della tua vita, no?
Infatti, volevo intitolarlo a un certo punto In viaggio con mamma, a proposito della commedia italiana, del famoso In viaggio con papà di
Sordi.
Alberto Sordi,
certo.
E di Carlo Verdone. Poi a un certo punto ho detto: va, strizziamo l'occhio ai pischelli, chiamiamolo Torpedone Trap.
Senti, a proposito di questo, volevo chiederti, in questi 10 anni, tu chiedo scusa, hai avuto bisogno di confrontarti con Valerio Mastrandrea per scrivere la storia, di avere un alter ego, E invece cos'è cambiato in 10 anni, visto che adesso ci sei tu, c'è tua mamma, c'è tua moglie Grazia, c'è tua figlia, allora, è caduto il velo?
Il velo è caduto per una serie di ragioni. La prima è che volevo questa volta rendere omaggio realmente alla mia donatrice, che in chiedo scusa era stata velata come doveva essere, certo, attraverso una serie di indicazioni non corrette. E invece io, dopo che ho incontrato signora Maria, la mamma di Cinzia, la mia donatrice, che è morta poco alle soglie dei 40 anni, lasciando 2 bambini piccoli e un marito, Francesco, la mamma mi ha detto: Francesco, tu ovunque vada, in un bellissimo incontro che abbiamo fatto a San Sperante, ricorda quello che ha fatto Cinzia. E quando abbiamo avuto la forza finalmente di incontrarci io e Francesco, il compagno, marito, il papà dei figli di Cinzia, è stato un momento molto bello, molto commovente. Ci siamo scoperti con 1000 affinità, tra l'altro tutte e due ci chiamano Checco. E anche i ragazzi, oramai sono dei ragazzi che si apprestano, uno ad andare alla scuola media, l'altro invece al liceo scientifico, mi hanno dato il consenso affinché si parlasse della loro mamma, perché loro erano molto orgogliosi di questa mamma che, lasciando questa terra in maniera prematura, aveva permesso a me, ma a tante altre 4 persone, di rinascere. E quindi era fondamentale parlare di Cinzia. Per parlare di Cinzia significava far cadere tutto il castello di finzione, sì, che c'era intorno. Mm-hmm. E quindi dovevo scoprirmi io, dovevo scoprire già mamma, che ovviamente...
La mamma l'avevi già scoperta abbastanza.
Sì, diciamo che l'abbiamo praticamente messa totalmente a nudo. E poi anche i miei compagni di gita. In realtà, questo, come dire, è una storia vera. Le cose più incredibili che ci sono scritte nel libro sono accadute, quelle più banali non sono mai accadute.
Sono quelle che servono a raccordare la storia. A questo proposito, abbiamo, insomma, sempre parlando, insomma, delle tue puntate, delle tue incursioni su Facebook. In realtà in questi anni abbiamo imparato a conoscere appunto personaggi come tua mamma, come signora Corrias, a cui in questo
mitica
libro c'è
è dato, si innamora signora
molto
Corrias,
risalto, no? Ma anche signor Piccoletto
è una new entry, perché in ospedale le nostre infermiere, le nostre fantastiche, gentilissime, superbe infermiere dell'ospedale Brozzo di Cagliari, del centro trapianti, poverine, ci trattano con tanto amore, però poi alla fine i nomi di tutti, oramai siamo veramente tanti, grazie a Dio, e un po' non è che si, certo, memorizzino tutti, quindi a un certo punto ti becchi soprannomi del tipo: vai alla stanza 7 a portare la fleba al signor Piccoletto.
E quello rimane Piccoletto.
E da lì è fottuto ed è signor Piccoletto.
E quindi c'è Piccoletto, c'è Miserabile.
Ecco, però il misero, poverino,
è misero,
il
sì,
misero. Il soprannome se l'è preso a cacchio perché andava a ballare il tango, ma uno si legge il libro. Secondo me quella parte io quando, perché siccome è una storia vera, cioè quando a me l'hanno raccontata io stavo male dalle risate.
Ma infatti è così perché fa veramente sorridere. Mi veniva davvero in mente quei personaggi di Monicelli, di quello straordinario film appunto degli anni 60 e 70, col quale poi d'altra parte noi siamo cresciuti, e quindi
cioè col Conte Mascetti?
Esatto. Senti Francesco,
dimmi,
a proposito di trapianti, questo libro è ancora una volta l'occasione per riflettere sulla cultura della donazione, no? Perché giustamente io, per esempio, è capitato con tutta la famiglia, siamo andati tutti insieme, piccolo torpedone, siamo andati in comune l'anno scorso, siamo rifatti tutti la carta d'identità. I bambini no, ma io e mia moglie, ovviamente l'impiegata ci ha chiesto se volevamo ovviamente diventare eventualmente donatori. Ovviamente noi abbiamo detto di sì, ma può capitare che qualcuno dica anche di no. Anzi, tu nel libro racconti un episodio veramente drammatico, no? Di un familiare che ha ricevuto una donazione e che poi però nel momento del bisogno dice di no.
È una questione culturale che bisogna superare attraverso anche un libro che fa ridere o 1000 altre iniziative che le associazioni come l'AIDO, che l'associazione come la nostra, la Prometeo, l'associazione dei trapiantati e altre associazioni fanno. È una questione fondamentalmente culturale. Guarda, io apposta per te, prima di venire qui, mi sono fatto dare dei dati dalla vicepresidente, presidentessa nazionale dell'AIDO, riguardo proprio alle donazioni, cioè ai sì. Alle persone che dicono sì, e devo dirti che sino allo scorso anno c'era una percentuale molto più alta di donne che si sono donate rispetto agli uomini. Ultimamente invece il dato quasi si equipara: 49% le donne e 52% gli uomini. Ma invece per quanto riguarda chi ha detto sì e l'ha detto attraverso l'AIDO, quindi non attraverso la scelta in comune, sì, che hai fatto tu, quindi bisogna aggiungere a questi tutti quelli che hanno fatto la scelta in comune, in Italia gli iscritti all'AIDO sono 1.350.000 e la gran parte di questi sono appunto donne. Noi dobbiamo sperare che ognuno di queste persone, ognuna delle persone che ha detto sì anche in comune, non debba mai poi dire sì, certo, o magari lo dovrà dire fra 2588 anni, ma è la scelta migliore, perché è la tua scelta, è la scelta che è accaduta alla mia donatrice Cinzia. Lei era un'iscritta all'AIDO, quando i medici hanno affrontato la famiglia ha detto: Cinzia è una donatrice. E quindi anche se tu in quel momento di massimo strazio, di massimo dolore, ovviamente non ne vuoi sentire parlare, certo, di una cosa così,
non vuoi accettare la realtà, comunque
devi essere sollevato. Ti voglio dire due cose per concludere, per dirti cosa sono le famiglie dei donatori. Le famiglie dei donatori sono delle famiglie, al di là di quell'eccezione che io racconto nel libro, fantastiche, tant'è che domani a Soleminis viene inaugurata la casa di Elisa. Sicuramente molti degli ascoltatori e anche tu avrai visto nei bar quel fogliettino in cui si chiedeva di donare il 5 per 1000, l'8 per 1000?
Sì, sì.
Ok? Per la realizzazione della casa di Elisa. Che cos'è la casa di Elisa? È una casa per chi sta affrontando il percorso del trapianto. Chi è che ha realizzato tutto questo? Il papà di Elisa e la mamma di Elisa. Chi è Elisa? È la prima ragazza che, morendo nel 2004, ha donato il proprio fegato e ha fatto nascere in Sardegna per la prima volta il centro regionale trapianti di fegato. I genitori hanno seguito l'esempio della figlia, hanno detto: nostra figlia ha fatto questo, noi cosa possiamo fare? Dobbiamo continuare nella sua strada. E domani, finalmente, dopo 8 anni di contributi volontari, viene inaugurata questa casa. Queste sono le famiglie dei donatori.
Facciamo un'ultimissima pausa, poi torniamo, così Francesco ci racconti anche quali saranno i tuoi impegni imminenti che ti porteranno in giro
martedì.
Lo diciamo dopo.
On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn, facing the fear that the truth had discovered, no telling how all this will work out, but I've come too far. Freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom.
E siamo ancora qui, Davide Cabras, Francesco Abate e io, Andrea Prost, a parlare di Torpedone trapiantati, il nuovo libro di Francesco. Stavamo dicendo, questo libro che, come spesso capita, ti porterà in giro per la Sardegna e per l'Italia, o, come mi hai già detto qualche altra volta, no, mi devo dare una calmata perché i meccanici del Bruzzo non sono d'accordo che io faccia del tour troppo stressante.
No, infatti adesso devo dire che ho una data importantissima martedì e poi sto fermo sino al 1° luglio, perché andrò, devo fare due festival. E vi dico, allora, martedì alle ore 21 al chiostro di San Domenico, quindi sopra Piazza Garibaldi, faremo il primo e unico spettacolo con Giacomo Casti, Matteo Sau, Marco Noce e special guest la grande Francesca Saba di questo tour. Solo uno spettacolo, ma perché sono uno spettacolo? Perché appunto devo un po' darmi una calmata, ma anche perché sarà una serata speciale, nel senso che tutti i proventi della vendita dei libri vanno interamente all'Associazione Sarda Trapiantati. E quindi mi piacerebbe far esplodere il chiostro. Portatevi Cari Red, portatevi Telispiaggia, perché ci sono circa 150 posti a sedere, ma il chiostro va un po' preservato.
Ci mancherebbe.
Quindi,
certo,
voi arrivate col vostro telo, lo stendete sull'erba, e ci sarà una bellissima serata. Abbiamo visto, le previsioni del tempo sono ottime. E come è capitato per ogni santa volta, nessuno poi acquista il libro al suo prezzo reale di 15
certo,
euro.
Certo.
Ma tutti fanno delle donazioni.
Certo.
Dove vanno queste donazioni? Vanno all'Associazione Trapiantati. Cosa ne fa l'Associazione Trapiantati? Li utilizza per quelle che sono intanto le attività di promozione della donazione, ma di supporto rispetto a tutti i trapiantati e le loro famiglie che magari devono affrontare viaggi per fare dei controlli fuori dalla Sardegna, che hanno delle necessità economiche che non vengono coperte dal servizio sanitario. Insomma, noi non lasciamo...
Ho capito che seguite anche le famiglie in qualche maniera di quelli che non ce l'hanno fatta.
Sì, come racconto nel libro è così. Non si lascia a terra nessuno, non si lasciano a terra le vedove, gli orfani, e l'associazione utilizza i suoi soldi solo ed esclusivamente per questo. Del resto siamo un'organizzazione nazionale inserita nell'albo delle associazioni di volontariato. E poi invece ci sarà il festival, questo all'interno del Festival Marina Café Noir, è l'anteprima. Poi sto buonino, caro Andrea, e poi il 1° di luglio vado al Festival L'Isola delle Storie a Gavoi insieme a un bravo scrittore e poeta che si chiama Carlo Carabba. Io non vedo l'ora, perché voglio veramente arrivare a Gavoi di fronte al pubblico e urlare: che cosa scegliete, Frisco o Carabba?
Beh, incredibile, va bene. Senti, ma a proposito dell'associazione Prometeo, capitanata qui, insomma, da Gino Rino Pino
Argiolas.
Fino Argiolas, che però è diventato Rino nel libro.
Sì.
Ma i direttivi sono davvero così comici come, oppure è questo rapporto un po' conflittuale, è vero, o quello che tu hai, no? Diciamo un po' conflittuale,
sì,
contraddittorio. Cioè,
no, non è
no,
vero.
Era soltanto una necessità narrativa.
È una finzione narrativa. Io vado molto d'accordo col direttivo, anche se mi fanno divertire, perché siamo dei naif bestiali, per non dire.
Pino Argiolas è una macchina da guerra, e quando lo si vede in movimento nei servizi d'ordine che organizza, anche perché è memore di servizi d'ordine sindacale,
quelli veri,
dove ti picchiavano.
Sì, CGL,
non
anni 70, Enel.
E devo dire che è sempre molto
energico.
Cioè, perché le folle che rimangono regolarmente fuori dai tuoi appuntamenti sono gestite in maniera encomiabile.
Sì, quei servizi d'ordine bisognerebbe, possono agire sui social network. Sì.
Senti, ma Pino Rino cosa ti ha detto?
Pino
ha visto che è molto contento.
L'ha letto tutto in una notte e mi ha detto: è molto bello. E quindi, se l'ha detto Pino, io sono contento, perché Pino è la persona che ho preso più in giro in assoluto nel libro, ma lui
sì,
lo sa che io l'ho fatto con l'amore di chi ha condiviso con lui la trincea della rianimazione, della terapia intensiva, e quindi è un mutuo accordo di massacrarci di prese per il culo. Ti dice culo?
Vabbè, si può dire, dai, l'abbiamo detto. Va bene, Francesco. Grazie. Allora io, insomma, ti faccio.
Vieni martedì.
E certo che vengo, vengo e porto anche i bambini. Ti avviso perché ormai anche loro
vieni,
sono.
Vieni con i bambini.
Sono tuoi fan, lo sai.
Anche perché ci saranno i figli della mia donatrice. E quindi è uno spettacolo che è per tutti. Certo, in alcuni momenti rifletteremo, ci commuoveremo, ma io spero vi faremo ridere come ultimamente abbiamo fatto. Del resto, con questa faccia qua uno non può che far ridere o piagne.
E allora, insomma, in attesa di questa bella serata che dal punto meteorologico, dal punto di vista meteorologico siamo sicuri ci assisterà, perché lui non fa nulla senza controllare veramente
il
tutto. E quindi Francesco, ci vediamo lì.
Grazie.
Lo ripetiamo?
Grazie.
Lo ripetiamo?
Martedì. Ore 21, Chiostro di San Domenico, Cagliari, tutti i proventi dalla vendita dei libri all'associazione Prometeo.
La sovrintendenza l'avete avvisata, sì.
Ci sanno tu.
Vabbè,
anche
i
frati, eh. Truly know I did.